www.dj.it e la storia continua. Le vie del gusto. La cultura enologica. Gli uomini del Medioevo non hanno dimostrato timidezza nell'interesse tributato al vino. A motivare questa attenzione fu la ricerca di quello che potremmo chiamare un piacere utile, un piacere gastronomico, una necessità dietetica e sociale che si fondono in un'unica cultura. In questo contesto, la volontà di descrivere e di classificare la diversità dei vini appare come un bisogno evidente. Saper descrivere e scegliere bene un vino da parte delle prerogative di un principe. Così possiamo, nel Secretum Secretorum, un testo che sotto varie versioni conobbe una grande diffusione in Europa a partire dal XII secolo, gli insegnamenti utili alla buona educazione, tra i quali figura un capitolo interamente dedicato all'analisi del vino. Una versione di questo trattato enciclopedico in lingua d'oil, datata 1300, dichiara di voler dimostrare la diversità dei vini, in modo che il bevitore possa meglio leggere il vino adatto alla sua natura. L'analisi del vino è scandita secondo una griglia descrittiva organizzata intorno a 7 criteri. L'età del vino, il colore, il sapore, il profumo, la sostanza, la forza o la debolezza, il terreno di produzione e la zona di origine. Ognuno di questi criteri va a formare una anatomia dettagliata del vino, la cui precisione è sostenuta con l'aiuto di un linguaggio specialistico. Quando ci rivolgiamo verso la letteratura della stessa epoca, non troviamo certo la medesima impronta sistematica, ma emerge con evidenza un'attenzione alla rappresentazione della diversità del vino. Le descrizioni si fanno più scherzose e metaforiche, ma testimoniano una cultura gastronomica abile a utilizzare strumenti descrittivi e tassonomici. Nel terreno letterario delle tenzoni, per esempio, più facile da reperire nel panorama francese che su quello italiano, si affrontano sul campo di battaglia svariati vini, che vantano le proprie qualità e denigrano quelle dell'avversario. Tutti i colpi sono ammessi. Uno fa l'elogio al suo colore, un altro alla figura alla tavola del re e del papa. Questo si conserva per anni, quest'altro è una benedizione per la salute del corpo. Alcune rivalità riflettono addirittura realtà commerciali competitive del tempo o, ancora, l'effetto di nuove mode, come quella dei vini forti, sbarcati in zone dove si era abituati a bere vini più leggeri. Tutti gli elementi della cultura enologica che abbiamo provato a descrivere si ritrovano esclamati in espressioni colorite, in un lessico gastronomico del tutto singolare. Ed è un piacere utile. Il concetto tipicamente medievale di piacere utile si trova perfettamente espresso nel verdetto reso dopo l'immensa degustazione raccontata nella Disputation des Vins et des Lieux, composta a cavallo dal XIII e il XIV secolo. Siete tutti buoni e necessari. I giudici incaricati di stabilire una graduatoria tra i vari vini ci rinunciano e preferiscono considerare il valore di ciascuno di essi. Signori, a voi tutti ripeto che tutti i pani e tutti i vini sono buoni. Ciascuno è buono al tempo suo e ve lo dico in tutta lealtà. Ciascuno ha la sua particolarità, delle qualità che altri non hanno. dipende dalle complessioni, dalle genti e dalle regioni. Siete tutti buoni e necessari. E il significato dei colori: pane e vino in bianco e nero. Leggendo le fonti tra le righe, lo storico può provare e percepire le ideologie che riflettono in taluni casi e in taluni casi rivendicano un certo ordine delle società. Queste ideologie trovano un mezzo di comunicazione ideale nell'attribuzione di vari cibi ai vari componenti della società. Nel caso del pane e del vino si delinea una rappresentazione ideologica particolarmente efficace, la differenziazione tra il chiaro e l'oscuro, il bianco e il nero, il leggero e il pesante, l'uomo da bene e il rustico. Il pane e il vino sono i due pilastri della cultura alimentare medievale, sia nei loro significati culturali sia nel loro consumo effettivo. Il pane di lusso e di frumento, e per insistere sulla qualità sociale del prodotto, le formule letterarie si soffermano sulla sua bianchezza, brillante e immacolata. Il pane nero, invece, fatto con cereali inferiori, più robusti, spesso mischiati insieme e quindi diventa mistura, è quello dei contadini e del popolo minuto. Tale distinzione sociale, di tipo cromatico, si applica anche al vino. Il vino bianco, leggero e limpido del Signore, si oppone al vino nero, grosso, che solo chi lavora duro riesce a digerire. Stiamo parlando di rappresentazioni ideologiche, non di consumi reali, come la forma modella una torta senza conferirle sapore. Le ideologie condizionano i consumi, ma non li creano del tutto. Con questa parentesi, consapevolmente anacronistica, noteremo quanto i gusti sono cambiati oggi o addirittura invertiti. Il pane multicereale va di moda e il vino rosso, sempre più denso, morbido e corposo, alla meglio sui vini bianchi. www.redigio.it e la storia continua.